benvenuti ad una delle proiezioni che si susseguono qui allo spazio che noi chiamiamo pomposamente Tiber Multimedia di Lungotevere Roma, il festival concorso di cortometraggi e l'altro corto, organizzato da Punto Com con la collaborazione della Scuola di Scrittura Creativa Omero. Scuola Omero che questa sera è doppiamente protagonista perché il personaggio, il professionista per gli appuntamenti dei mestieri delle arti, del cinema che incontriamo questa sera, Ernesto Spinelli, è un docente di cinematografia della Scuola di Scrittura Creativa Omero, scuola che si occupa della scrittura a 360 gradi, quindi come scrivere un racconto, un romanzo, un articolo e perché no, scrivere per il cinema. L'incontro di questa sera credo che sia forse il più ad hoc per questo festival, perché Ernesto Spinelli, oltre ad essere un professionista del cinema, è anche un professionista dei sogni in pillole, quei sogni che noi sogniamo e a volte anche sogni indotti, visto che si occupa anche di pubblicità, di spot pubblicitari. Per cui io vorrei iniziare questa chiacchierata proprio partendo dalla differenza d'approccio fra quello che appunto può essere il rapporto con il cinema, con una storia lunga o breve che si racconti, e invece con una storia che uno deve scrivere su commissione, cioè cercando di far sì che quello che è il tuo progetto, quello che ti viene richiesto, diventi poi il sogno di tante persone.
Ma la differenza tra pubblicità e cinema sostanzialmente è appunto che la pubblicità deve vendere un prodotto, quindi la creatività è finalizzata alla promozione di una marca o di un detersivo piuttosto che di una macchina, e mentre nel cinema la creatività è fine a se stessa e quindi diciamo si promuove da sola. Però ogni film, ogni cortometraggio in fondo è una pubblicità di se stessa, perché la creatività mira a, come dire, a convincere e quindi a trasmettere delle emozioni agli spettatori. La pubblicità contemporanea si è molto avvicinata al cinema perché se in un primo tempo era legata semplicemente alla promozione, quindi compra questa lavatrice perché ti risolverà il problema di lavare le camicie, o usa questo dentifricio perché avrai i denti più bianchi. Oggi la pubblicità contemporanea ha messo da parte questo approccio e usa l'intrattenimento e lo spettacolo come forma appunto di creatività per, diciamo, farsi ripagare, come dire, per ripagare gli spettatori del tempo che gli prende, quindi è al tempo stesso una vendita ma che non si prende troppo sul serio. Quindi le migliori pubblicità di oggi tendono ad avvicinarsi proprio alla forma del cortometraggio.
Si è più liberi inventando di sana pianta, cioè essendo autori di un prodotto cinematografico, poi di cinema breve o lungometraggio che sia, o in realtà la gabbia, la costrizione del riuscire a rendere assolutamente desiderabile una bottiglietta d'acqua piuttosto che una gomma da masticare è in realtà uno stimolo in più?
Guarda, a prima vista si verrebbe naturale di dire che scrivere per il cinema, mettersi a lavorare su una sceneggiatura o sul soggetto di un cortometraggio o di un film, ti rende, cioè sei più libero a farlo, no? E che a lavorare in pubblicità si è, come dire, costretti da tanti paletti che sono quelli di promuovere il prodotto sostanzialmente. Nella mia esperienza mi sono accorto che spesso la pubblicità ti dà delle libertà dal punto di vista creativo che il cinema non ti dà, ed è un fatto culturale di fondo. Se noi guardiamo al cinema italiano, per esempio, ci rendiamo conto di quanta poca libertà ci sia sia nella produzione che nella distribuzione. La maggior parte delle opere innovative o più interessanti dal punto di vista creativo, le opere prime del cinema italiano, spesso fanno fatica a essere distribuite perché ci sono dei rigidi criteri di selezione che poi, come dire, sono delle gabbie per la creatività. Mentre invece in pubblicità ti può capitare, soprattutto in Italia, un cliente che magari non è molto orientato verso il lavoro creativo e le idee, però ti può capitare anche un cliente che è molto aperto nei confronti della creatività e che ama un approccio innovativo nella comunicazione con il pubblico, un approccio che si prende poco sul serio e che quindi riesce a rendere sia leggera la pubblicità e sia interessante il lavoro dei creativi di tutte le agenzie.
Ah, ok. Vabbè.
Dobbiamo appoggiarlo al mento, così non ti scordi di abbandonarlo. E, il cinema breve, un cortometraggio, uno spot, un video d'arte, le nuove piattaforme, prima così ho sentito un piccolo stralcio di una chiacchierata che stavi facendo con Rico Valenzi e Paolo Restuccia a proposito delle varie piattaforme, canali satellitari, eccetera, eccetera. Il cinema breve può essere finalmente collocabile su queste piattaforme? Perché ad esempio per quello che riguarda la televisione, chiamiamola in chiaro, tranne gli orari da vampiri della 7, credo che sia veramente accaduto molto, molto poco, insomma, sulla nostra televisione. E che cosa può essere più... cioè, quindi anche un consiglio magari per autori o futuri professionisti cineasti che possono essere qui presenti.
Ma io credo che le nuove televisioni, le nuove piattaforme, sia il satellite che il digitale terrestre, sono stati proprio una pedana di lancio della forma del cortometraggio, perché il cortometraggio ha trovato in queste televisioni una forma di finanziamento rapido. Cioè televisioni come Studio Universal, come Cult, come Sky hanno prodotto direttamente cortometraggi per acquisire dei contenuti e hanno anche acquisito dei cortometraggi già prodotti e questo ha dato respiro a tutta una serie di produzione cinematografica che prima era totalmente relegata al margine. Oggi il cortometraggio è un film, no? Più che essere corto è un film, no? Quindi non è tanto la lunghezza che conta, è l'idea che c'è dietro il soggetto. E se i cortometraggi sono riusciti ad avere uno sviluppo così rapido e anche, come dire, ad arricchire il panorama cinematografico internazionale, è stato merito proprio di queste nuove piattaforme, perché hanno investito su nuovi registi, nuovi creativi. Gli stessi producer di questi nuovi canali televisivi, da appunto Mediaset Premium a Sky, sono persone che hanno investito la loro creatività sulla forma del cortometraggio e oggi non è vero per l'Italia, che purtroppo è culturalmente arretrata da questo punto di vista, però in Francia, in Spagna, in Germania si producono quasi 1000 cortometraggi all'anno, di cui più della metà in pellicola 35 mm e questo fa capire che interesse c'è in altri paesi. Un dato molto semplice per chiarire l'attenzione che c'è a questa forma del cortometraggio: i nostri corti, quelli prodotti con la scuola di scrittura creativa Omero, sono stati acquistati da Sveriges Television, che è la RAI svedese. Pensare che la RAI oggi possa comprare dei cortometraggi è praticamente impossibile, e soprattutto che possa mostrare un minimo di interesse. Questo risponde anche alla domanda che tu mi avevi fatto precedentemente della libertà che ci può essere in pubblicità o nel cinema. Davanti a un ambiente culturale che è fondamentale poi per la creatività del tipo italiano, ovviamente diventa più difficile essere liberi di scrivere cinema breve o cinema lungo, insomma.
Un cortometraggio, siccome A mio parere sono linguaggi completamente diversi, quello di un lungometraggio e quello di un cortometraggio, proprio è un buon biglietto da visita. Cioè, chi fa un buon corto può essere notato oppure può essere
Beh, se il corto è bello, sì. Se il corto è bello è sicuramente un ottimo biglietto da visita. Ora ci sono diversi obiettivi che un regista, uno sceneggiatore, un creativo in genere può porsi producendo un cortometraggio. Ho tanti colleghi, amici che hanno prodotto cortometraggi che poi hanno vinto dei premi e che in realtà erano proiettati verso il lungometraggio, verso il cinema classico, e attraverso magari tante fatiche sono riusciti poi a realizzare il loro obiettivo lavorativo. Nel mio caso, venendo dalla pubblicità, i corti sono serviti proprio a presentarmi alle case di produzione, alle televisioni, che hanno notato ovviamente nelle storie brevi e nella capacità di sintesi con cui sapevo raccontare le storie un valore aggiunto dal punto di vista della regia.
E, mentre ci passi calma, sei giovanissimo, ma hai un curriculum già di quelli imbarazzanti, fra l'altro con premi e riconoscimenti importanti alle spalle, quindi credo chi meglio di te può dire, raccontare che cosa, allora, piuttosto che la storia, cioè qual è il punto, il fulcro da quale parte l'idea e la realizzazione di un corto, cioè di un cinema breve, che qual è la cosa che funziona di più, qual è la cosa che prima salta agli occhi, che sia per certi versi del pubblico oppure anche finalizzato, come dicevamo prima, al farsi vedere il biglietto da visita, dove bisogna concentrare di più le proprie energie?
Guarda, da questo punto di vista il laboratorio della Scuola di Scrittura Creativa Omero mi ha insegnato moltissimo, perché è stato impostato più che come io vedo ci sono scuole di scrittura molto famose anche come la Scuola di Scrittura Creativa Omero che impostano l'insegnamento come un master, quindi in un modo molto, come dire, dogmatico e serioso, mentre invece alla Scuola di Scrittura Creativa Omero abbiamo impostato il laboratorio alla luce della produzione sia dei testi, quindi della sceneggiatura, che poi del cortometraggio che sarebbe seguito, e diciamo in questo dibattito, in questo confronto sono uscite molte idee. Io credo che il nocciolo non si può riconoscere in modo logico, non c'è una matematica, no, della creatività. Le idee si mostrano da sole, quindi ci sono delle idee quando vengono presentate dagli allievi o quando un art director che parla con te ti espone la sua idea. Ecco, c'è qualcosa che si mostra da sola e che ti fa subito cogliere l'essenza. Poi una buona idea può soltanto essere peggiorata da una cattiva produzione, quindi è fondamentale che da una buona idea, come poteva essere appunto quella di Ciao Lara, il cortometraggio che vedremo stasera, ecco, da una buona idea si può tirare fuori una pessima realizzazione, quindi un pessimo corto, e a quel punto è importante la professionalità, e quindi è importante la cura con la quale tu realizzi le cose, con la quale tu segui tutti i passaggi. Non c'è, penso, forma d'arte o lavoro creativo più complesso del cinema da questo punto di vista, perché il cinema non è soltanto un'idea. C'era Antonioni che diceva la sceneggiatura è una parola provvisoria, nel senso che la sceneggiatura può avere una parola splendida alla lettura, però se poi non è tradotta nei costumi, nelle scene, nella regia, nella recitazione in modo eccellente, quell'idea, quell'ottima sceneggiatura viene a mancare sostanzialmente. E anche per questo poi io ho puntato nella realizzazione dei cortometraggi alla pellicola 35 mm, a un lavoro con attori professionisti, e questo ha reso la scuola un vero laboratorio produttivo a tutti gli effetti, cosa che poi a un certo punto ha anche oltrepassato i limiti, perché le persone si credevano praticamente di trovarsi già in una casa di produzione, mentre invece magari erano ancora allievi e perdevano, come dire, pezzi di studio per strada.
Rimanendo allora proprio sul discorso della scuola e in particolare riferito al lavoro che fate alla scuola Omero, sono importanti le scuole? Ci sono molti che si fanno quasi un vanto del fatto di essere degli autodidatti e invece persone che si fregiano di un titolo scolastico con altrettanto vanto. E quindi se sì o no è importante frequentare scuole, chi viene ai corsi di cinematografia, di scrittura cinematografica che tenete ad Omero, che cosa si aspetta? Cioè con cosa pensa di uscire dalla scuola? Ed è spesso e volentieri oppure no la stessa cosa con la quale poi in realtà esce? Sì, mi sono un pochino parlata addosso. Che aspettative ha rispetto alla scuola, chi frequenta la scuola? E quando ha finito il corso? Porta a casa quello stesso bagaglio che pensava di trovare oppure gli avete fatto un po' cambiare rotta?
Allora, diciamo che non sono importanti le scuole, secondo me, sono importanti gli insegnanti. Cioè, sono importanti le persone con le quali tu affronti un percorso formativo. Quindi anche l'autodidatta rientra in questo ambito, perché autodidatta è colui che sceglie da solo i suoi insegnanti. Uno scrittore autodidatta è uno scrittore che ha imparato su dei testi, che ama di più di altri. Nel cinema è più difficile essere autodidatti, perché il cinema è una complessità di linguaggi contemporanei, quindi è molto più difficile l'improvvisazione. Oggi, grazie alla moderna tecnologia, molti registi possono improvvisarsi e ottenere un buon risultato, ad esempio dal punto di vista dell'immagine. Però poi il lavoro sul racconto, il lavoro sulla scenografia, sui costumi, sul trucco, eccetera, eccetera, emerge nella sua complessità. Quindi, diciamo, sì, sono molto importanti le persone con le quali tu affronti un percorso formativo. Nella nostra esperienza, diciamo, dalla scuola sono uscite persone di grande talento. Diciamo, Ciao Lara ha vinto il Festival Arcipelago 2 anni fa, siamo stati premiati alla Festa del Cinema di Roma, quindi è andato molto oltre le nostre aspettative. Le acquisizioni da parte di importanti televisioni come Sverige Television o per Parole d'Amore, la coproduzione di Studio Universa, sono stati un ulteriore riconoscimento. Quindi, diciamo, una scuola, soprattutto secondo me, che offre degli insegnanti di alto livello come Scuola Omero, dà senz'altro dei riscontri a chi diciamo, affronta questo percorso formativo. Certo, diciamo, il talento non è che si vende al mercato, voglio dire, quindi ci sono anche delle persone che spesso, come dire, pensano di poter arrivare attraverso una scorciatoia a dei risultati. Davanti a queste persone non si può semplicemente che affrontare un percorso formativo, però poi se non si ottengono risultati, insomma, è sempre un problema soggettivo. E è successo anche questo, ma credo che sia nella norma di ogni scuola, ecco, non solo di scuola privata di scrittura creativa. Ecco.
Prima della proiezione dei corti in concorso, noi vedremo alcuni dei lavori prodotti all'interno della Scuola Omero con la tua regia e vedremo anche una presentazione, uno spot. E prima dicevi sarà carino poi notare le differenze oppure là dove i linguaggi coincidono o comunque come riassumere in breve, come tradurre per immagini un'idea. Vuoi dire qualche cosa, raccontare qualcosa e come sono nati il percorso poi che hanno avuto anche pratico, quindi insomma partecipazione ai festival, ciascuno di questi lavori?
Allora, il primo corto che vedremo si intitola Lo stesso tetto e credo sia stato scritto da Isabella Rinaldi. ed è un corto che a me piaceva particolarmente per l'idea che c'era dietro, che ha qualcosa di pubblicitario. Nello stesso corso è stata prodotta la sceneggiatura di Ciao Lara, che è il secondo corto che vedremo, e che è il corto che ha vinto Arcipelago nel 2007, ed è stato scritto da Veronica Giannini. Anche questo ha un linguaggio, secondo me, molto pubblicitario. L'ultimo corto, che si intitola Parole d'amore, che è stato scritto da un giornalista che si chiama Valerio Cattano, affronta un aspetto più realistico, quindi si distacca un po' da quello che può essere l'immaginario classico, per me classico, della pubblicità, e affronta un tema che almeno un paio di anni fa era molto di moda, cioè i delitti familiari, insomma. Ma lo affronta in modo anche, diciamo, con un certo humor nero che a me piaceva molto. Queste tre sceneggiature sono state compiute nel corso del laboratorio e poi sono passate a quello che è il classico spoglio. Quindi io ho lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori, con i ragazzi. Sergio Donati ha lasciato a me, diciamo, il compito di seguire la fase produttiva, e io, una volta girato i tre cortometraggi in 35 mm, può essere interessante per chi studia cinema notare che i primi due cortometraggi sono girati in pellicola Kodak e quindi hanno dei colori più caldi, mentre Parole d'amore è girato con una pellicola Fuji, quindi ha dei colori molto più freddi. E, ecco, io mi sono occupato sia della fase di produzione che della fase di post-produzione. La fase di post-produzione è avvenuta con dei, diciamo, professionisti con i quali io ho collaborato sempre in pubblicità e che diciamo formavano una squadra con la quale, diciamo, lavoravo quotidianamente sugli spot o insomma per i vari lavori che facevo per le televisioni. Una volta completata la produzione dei cortometraggi, sono stati mandati ai festival e, diciamo, l'esperienza più importante è stata sicuramente quella di Clermont-Ferrand, che è il festival di cortometraggi più interessante che c'è, secondo me. Ha un'organizzazione che è quasi imbarazzante per quanto è funzionale. Poi, diciamo, per chi viene dall'Italia diventa quasi, come dire, un Eldorado, perché si pensi che, diciamo, solo al Festival di Clermont-Ferrand c'erano 400 corti in pellicola francesi di oltre 20 minuti l'uno, quindi ti fa vedere una potenza, diciamo, di una nazione e della sua cultura. E insomma è stata un'esperienza molto importante, almeno per me, ma credo che anche per la scuola, un confronto con la produzione internazionale. E poi c'è stata l'esperienza di Arcipelago, dove abbiamo ottenuto questo premio, che secondo me ha coronato un po' il lavoro che abbiamo fatto alla scuola.
E ho un'ultima domanda e poi una minuscola curiosità. Può essere, è una cosa che diciamo spesso, ma non solo per quello che riguarda l'ambito cinematografico, la ricerca, tantissime cose, insomma, diciamo sempre in Italia siamo arretrati e quindi, ed è una triste realtà. Può essere, e se sì, fino a che punto, e quindi come possiamo bypassare questo problema, che sia la lingua a penalizzarci? Ad esempio, tu citavi la Francia, un prodotto francese ha immediatamente mercato oltreoceano, in Canada piuttosto che in Nord Africa, piuttosto che in tante ex colonie. L'inglese non ne parliamo, lo spagnolo anche, così come il portoghese, l'italiano, così come altre lingue, lo si parla solo in Italia, per cui già forse a monte abbiamo un mercato più ridotto, più asfittico di altri paesi. Può essere che sia questa cosa a penalizzarci? Quando impareremo a parlare anche in inglese?
No, io credo di no, perché per esempio l'ultimo festival di Clermont-Ferrand è stato vinto da un cortometraggio tedesco che era, dal punto di vista linguistico, assolutamente inascoltabile. No, all'estero c'è una grande attenzione verso la creatività che c'è in Italia. Secondo me quel discorso lì è un discorso più istituzionale e
è una scusa, insomma, una cosa che ci raccontano.
Più genericamente è un discorso culturale, cioè è difficile in un ambiente culturale come quello italiano far passare l'idea che la creatività e la cultura in genere sia la spina dorsale del paese, no? E questa cosa invece è molto sentita e molto presente all'estero, dove sono si incontrano molte case di produzioni, televisioni, festival, premi interessati alla creatività italiana e ai lavori italiani, che poi ricevono premi, come è successo a me con le pubblicità, ma come è successo a tanti miei colleghi che hanno prodotto cortometraggi o anche lungometraggi che sono stati premiati all'estero, poi tornati in Italia hanno avuto un più ampio mercato.
Sì, Coverboy è uno degli ultimi e più eclatanti casi, ad esempio.
No, volevo completare la domanda di prima, mi sono ricordato. Alla fine dei 3 cortometraggi ci sarà lo spot della scuola di scrittura creativa Omero, che io mi sono impegnato a girare nei ritagli di tempo tra una pubblicità e l'altra, ma ero molto motivato a farlo, perché secondo me era un'idea, una bella idea che è riuscita dal laboratorio di pubblicità e che assomiglia nel linguaggio ai cortometraggi che abbiamo girato. Secondo me, facendo il confronto tra i 3 corti e lo spot televisivo, si può vedere lo spot della scuola di scrittura Romero, si può vedere proprio e si può provare e constatare la differenza di cui parlavamo prima, insomma, tra pubblicità e cinema.
Bene, ora chiudiamo con la curiosità che avevo. Io credo di essere un pessimo cliente per le pubblicità perché non ricordo mai il prodotto, mentre invece ricordo assolutamente lo spot, cioè mi ricordo, ma proprio fotogramma per fotogramma, mi piacciono da morire. La domanda è: quando ci verrà restituita la notte della pubblicità che qualche anno fa andava in televisione? Ed erano 12 ore straordinarie.
Non lo so.
Perché aprivano
però,
la testa, davano tante di quelle suggestioni.
Oggi, allora, posso dire che oggi, nel percorso che ci aspetta nei prossimi anni, la televisione perderà sempre più terreno per come è impostata oggi, la televisione generalista intendo, e tenderà a fondersi in uno schermo unico con internet. E oggi internet offre un panorama della pubblicità che è non solo esaustivo, ma è veramente molto ricco. Io, anche se sono del mestiere e lavoro in pubblicità da più di 10 anni, comunque spesso mi capita di passare un'ora o anche di più a vedere degli spot che sono stati girati nel mondo. Ci sono un sacco di siti internet che io consiglio di vedere. C'è per esempio adcglobal.org, che è il sito dell'Art Directors Club internazionale, dove si possono vedere centinaia di produzioni veramente notevoli. Poi c'è anche il sito dell'Art Directors Club italiano, che è adci.it. Ci sono i siti delle case di produzione, dalla Filmaster alla Mercurio, alla Tractor.com, che è una casa di produzione di Los Angeles veramente eccezionale. Insomma, diciamo che internet da questo punto di vista può riempire quel vuoto lasciato dalla notte della pubblicità.
Va bene, e con quest'ultima curiosità ringraziamo Ernesto Spinelli.